Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Invitarlos hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra.
Desidero invitarvi oggi a stare in prima linea, ad essere intraprendenti in tutte le iniziative che possano aiutare a fare di questa benedetta terra messicana una terra di opportunità, dove non ci sia bisogno di emigrare per sognare, dove non ci sia bisogno di essere sfruttato per lavorare, dove non ci sia bisogno di fare della disperazione e della povertà di molti l'opportunismo di pochi.
Una tierra che non tenga che llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes.
Una terra che non debba piangere uomini e donne, giovani e bambini che finiscono distrutti nelle mani dei trafficanti della morte. Questa terra ha il sapore della Guadalupana, colei che sempre ci ha preceduto nell'amore.
Y digámosle desde el corazón, Virgen Santa, aiutanos.
A lei diciamo dal profondo del cuore, Vergine Santa, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Se prive de su luz.
Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Questo l'applauso dei 300.000 circa che hanno accolto ieri il Papa a Ecatepec, questo sobborgo popolosissimo di Città del Messico. Abbiamo aperto questa trasmissione che vuole raccontarvi le prime giornate di questo 12° viaggio apostolico di Papa Francesco in Messico, ascoltando le parole dette ieri dal Papa all'Angelus nella Santa Messa celebrata appunto a Ecatepec. Io ringrazio Roberto Mistri che è alla parte tecnica qui a Roma, c'è Andrea De Angelis con Luciana Fantini e Daniela Pagliara in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque si sono già svolte due intensissime giornate di questo viaggio apostolico di Papa Francesco, che si svolge con il motto Missionero de Misericordia y Paz. Così Papa Francisco va in Messico, il primo Papa latinoamericano a visitare questo paese del Centro America, in un viaggio iniziato il 12 e si concluderà il 18 di febbraio. Prime due giornate trascorse tra Città del Messico e questo sobborgo popoloso di Ecatepec, piene già di momenti intensi, di parole importanti che il Papa ha rivolto sia incontrando le autorità proprio all'inizio del suo viaggio, incontrando le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, ricordando le piaghe che colpiscono questo paese così ricco di cultura ma anche di contraddizioni, come la corruzione, il narcotraffico, l'esclusione delle culture, la violenza, il traffico di persone, il sequestro e altri temi, ma sia parole molto importanti dal punto di vista pastorale, pronunciate in particolare di fronte alla Madonna di Guadalupe nel santuario mariano più visitato al mondo, e proprio pregare di fronte alla Vergine di Guadalupe, stare di fronte a questa immagine in silenzio, era proprio il desiderio da cui è nato questo viaggio apostolico di Papa Francesco. Ma noi siamo collegati con la capitale del Messico, con Città del Messico, con il nostro inviato Alessandro Guarasci, e ringrazio anche Alessandro Carucci e Mario Scattone alla parte tecnica. Alessandro Guarasci, ben trovato, grazie per essere collegato con noi anche oggi per raccontarci questo viaggio.
E grazie a voi per averci interpellato, perché insomma questo viaggio è davvero importante. E saluto anch'io Alessandro Carucci che sta qua dall'altra parte del vetro a Città del Messico. Come hai fatto sentire te, queste sono parole estremamente forti che rimandano, diciamo, un impegno diretto dei credenti in questa terra per evangelizzare attraverso il Vangelo, appunto, ma soprattutto attraverso, per portare il Vangelo nella società, per una società più giusta, che redistribuisca meglio le risorse, che non costringa più le persone o a migrare o addirittura che eviti che le persone diventino vittime di traffici sordidi legati alla prostituzione, al narcotraffico e a quant'altro. Insomma, questa è una terra difficile. Tu dicevi 300.000 persone. È vero, la Spinata contiene circa 300.000 persone, però Padre Lombardi ci ha detto che lungo il tragitto ce n'erano circa altre 600-700.000. In realtà tutto questo viaggio di Papa Francesco si svolge non solo, diciamo, nei momenti dove deve avvenire, dunque nelle piazze, nei seminari e così via. Oggi, per inciso, andrà a San Cristóbal de las Casas, dove incontrerà gli indigeni. Però si svolge anche molto per le strade, perché la velocità della Papa mobile è piuttosto ridotta. Così da dare la possibilità alle tantissime persone che sono lungo la strada di poterlo salutare, incontrare, di poter scambiare anche degli sguardi con lui. E noi abbiamo trovato molto entusiasmo tra le persone ieri. Il Papa è passato più volte, un paio di volte qua sotto dove noi siamo, perché siamo vicino all'eliporto, che poi appunto lui è decollato con l'elicottero da Città del Messico per andare appunto a Ecatepec, e l'entusiasmo della gente è enorme e c'è molta gente per la strada. Tra l'altro, considerate che qui non si tratta di fare 2-3 km con la Papamobile, si tratta di fare una ventina di chilometri almeno ogni giorno per muoversi da una parte magari all'altra della città, oppure per andare dall'Annunziatura all'aeroporto o all'eliporto. E tra l'altro poi una valanga di persone che lo attende fuori dall'Annunziatura, con cui lui si ferma 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, dedica soprattutto la sua attenzione a coloro che in qualche modo hanno qualche handicap, sono portatori di handicap. Questo è molto importante, perché poi si vede anche come queste persone traggano beneficio da questo contatto diretto, un contatto diretto che c'è stato anche ieri quando il Papa è andato all'ospedale Federico Gomez, un centro di eccellenza nel Messico per quanto riguarda la cura dei bambini, soprattutto per quanto riguarda le malattie oncologiche e le malformazioni congenite, dunque fin dalla nascita. E là si è proprio visto, diciamo, un grande trasporto umano. C'è anche una ragazza che ha intonato per lui l'Ave Maria, e sono stati momenti molto, diciamo, molto commoventi. Accanto al Papa c'era la prima dama, la moglie del presidente Peña Nieto, che in qualche modo, da quanto ci è stato detto, è un po' uno sponsor di questo ospedale, ospedale pubblico che cura ogni anno 250.000 bambini e che, insomma, accoglie tutto il paese, perché parlando col direttore ci è stato detto che solo il 5% dei pazienti viene dal distretto di Città del Messico, mentre il 95% viene dal resto del paese. Di qui l'esigenza anche nel corso degli anni di costruire una casa per queste persone, una sorta di ostello, perché fino a qualche anno fa queste persone erano costrette, poi i genitori dei bambini ricoverati erano costretti a soggiornare in macchina, pensate.
Alessandro, ci siamo lasciati alle spalle dunque la prima tappa, quella di Città del Messico. Oggi, come ci ricordavi, il Papa si sposta nel sud del paese, in Chiapas. Sicuramente però le giornate a Città del Messico e a Catepec sono state molto intense, sia dal punto di vista pastorale, con la Vergine di Guadalupe, ovviamente il punto di riferimento molto spesso delle parole del Papa, ma sia dal punto di vista diciamo sociale e politico. Le due dimensioni si sono spesso incrociate nelle parole di Papa Francesco, come abbiamo sentito.
Esattamente, perché il Papa non vuole che il Vangelo rimanga solo un libro scritto da leggere, eventualmente imitare, ma da portare nella vita concreta. D'altronde, l'impegno sociale attivo, la trasposizione di quanto appunto è scritto nei Vangeli, nella vita reale, per una migliore giustizia sociale, è fondamentale per questa terra, per far sì che appunto le varie ingiustizie le varie ingiustizie abbiano fine. Il Papa, un po', diciamo, però, diciamo, una forma di speranza e di possibilità di riscatto per il futuro l'ha dato, perché ha detto: questo è un paese dove la metà dei giovani e la metà delle persone è giovane, per cui c'è un futuro, c'è la possibilità di costruire. E noi sappiamo che ci sono delle reti sociali qua in Messico che stanno lavorando per magari affrancare tante persone dalla povertà, dal narcotraffico, dalla violenza. Ci viene detto che appunto però non è per nulla facile, perché spesso il richiamo del guadagno facile è forte per tanti giovani. Perché se è vero che questo è un paese con il 4-5% di disoccupazione, dunque ufficialmente una percentuale che farebbe invidia all'Italia e probabilmente alla stragrande maggioranza dei paesi europei, però ci viene anche detto che molte di queste persone campano con un salario veramente minimo. Fatto sta che, ripeto, circa il 47% della popolazione vive in stato di povertà. Questo vi fa capire come le persone che lavorano spesso hanno stipendi davvero minimi, e questo purtroppo, capite, in un paese in cui vi è il traffico degli immigrati illegale, vi è il traffico della droga, per tanti può essere, diciamo, una sorta di miraggio, sbagliato, ma lo può essere. La Chiesa è impegnata in queste reti sociali. Però ci diceva l'ex direttore della Caritas qua di Città del Messico che c'è bisogno anche per la Chiesa di avere una maggiore visibilità in questi settori. Cioè, c'è bisogno di far capire di più agli altri quanto si può fare e come lo si può fare. Perché se tutto rimane sotterraneo, probabilmente chi vorrebbe uscire da queste reti, non, da queste reti criminali, non ne ha la possibilità, cioè non è stimolato.
Alessandro, come ci presenti la giornata che ci accingiamo a vivere? Come dicevamo, il Papa si sposterà oggi nel sud del paese, in Chiapas, ed è prevista la Santa Messa a San Cristobal de las Casas con le comunità indigene e poi l'incontro con le famiglie a Tuxtla.
Allora, guarda Fabio, il Papa lascia la nunziatura alle 7, ovvero le 14 ora italiana, per andare all'aeroporto internazionale. E questo perché, e alle 7:30 ci sarà la partenza. Questo perché non si può andare in elicottero, perché il Chiapas è al confine col Guatemala, dunque sono diverse centinaia di chilometri. Sicuramente ci sarà il solito bagno di folla di fronte alla nunziatura, perché ogni volta che il Papa esce con la macchina dall'annunziatura, poi puntualmente si ferma, ma anche ieri sera a Benedetto, insomma, alla fine, al ritorno dall'ospedale, si è fermato, non solo ha parlato con tante persone, le ha accarezzate, ha scambiato qualche parola con loro, però poi ha preso il microfono e ha benedetto tutti. E poi avremo l'arrivo intorno alle 9:15 a Tuzla Gutierrez, che sarebbe in sostanza il centro, uno dei maggiori centri del Chiapas, e da là invece ci sarà il trasferimento in elicottero alle 9:15 di qua, che sarebbero le 16:15 italiane,
San
a San
Cristobal.
Cristobal de las Casas, sì, San Cristobal de las Casas, dove ci sarà la messa con le comunità indigene, questo alle 10:15 ora locale, e invece che sarebbero le 17:15 ora del Messico. Celebrazioni in spagnolo, pensate, nelle lingue indigene, Tsetsestal, Chol e Tsotsotsil, sono nomi discretamente complicati. Solo per dirvi una cosa, qua in Messico ci sono 4 milioni di persone, questo già l'ho detto, che non parlano lo spagnolo. Cioè 4 milioni di persone che parlano le lingue precolombiane. Queste sono logicamente a rischio di emarginazione, perché se non parli lo spagnolo hai anche difficoltà a avere accesso ai normali, diciamo, ai normali servizi. Proprio per questo motivo il fatto che la celebrazione avvenga anche in queste lingue indigene, in qualche modo dà loro una maggiore dignità anche sociale. cioè possono essere adoperate. Il Papa in sostanza ci dice che queste lingue possono essere adoperate sia nella liturgia, ma in qualche modo anche nella vita pubblica, perché altrimenti appunto il rischio per queste popolazioni è l'emarginazione sociale.
Ecco
D'altronde
Alessandro,
questa è una terra difficile. Dimmi.
sì, volevo dirti che noi ascolteremo tra l'altro nella seconda parte della nostra diretta la tua intervista al padre scalabriniano Florenzo Rigoni, che ha proprio un centro per l'accoglienza dei migranti proprio al confine tra Messico e Guatemala, quindi vive non lontano da San Cristóbal de las Casas.
Voi pensate che questo padre ha accolto circa 300.000 migranti, perché col fatto che il Chiapas al confine con il Guatemala è in qualche modo uno stato, una zona cuscinetto, no? Per cui, e lui ci diceva che purtroppo, ce l'ha detto anche lui, il Messico purtroppo si è riscoperto profondamente razzista, perché tende a emarginare queste popolazioni indigene, che però
Alessandro, io ti devo
fino a prova
salutare.
contraria. Prego.
Ti devo salutare perché ci ha
Prego, prego.
raggiunto al telefono da Ciudad de Juarez, l'ultima tappa di questo viaggio del Papa, l'inviata di Avvenire, la collega amica Lucia Capuzzi. Quindi ti ringrazio per questo collegamento, ringrazio anche Alessandro Carucci, tecnico in trasferta a Città del Messico, e vi auguriamo buon lavoro per questa nuova intensa giornata.
Buon lavoro a voi.
Grazie ad Alessandro Guarasci da Città del Messico. Come vi dicevo, ci spostiamo nel nord del Messico, al confine con il Texas, dove si trova l'inviata di Avvenire, esperta di politica e di cultura latinoamericana, Lucia Capuzzi. Lucia, ben trovata, buongiorno, grazie per esserti svegliata così
Buongiorno.
presto per noi.
Ci mancherebbe, mi fa piacere. Buongiorno a tutti.
Una tua impressione su queste prime 2 giornate trascorse dal Papa in Messico, in particolare nella zona di Città del Messico?
Direi al di là di ogni aspettativa, mi pare che i discorsi di Papa Francesco, tanto chiari, tanto forti, accompagnati però da gesti di misericordia e di affetto spontaneo per la gente, stanno conquistando non solo il Messico, sicuramente qua però hanno un valore fondamentale. Il parlare chiaro del Papa sul narcotraffico, la trasparenza, la corruzione, di fronte allo stesso presidente, mi pare che sia una fonte di speranza, una di consolazione per la gente che in questi ultimi 10 anni in particolare è stata tanto provata dalla violenza.
Ecco, parlare di corruzione, narcotraffico, esclusione delle culture diverse, violenza, traffico di persone, sequestro, morte, parlare di questi temi di fronte al Presidente della Repubblica, cosa significa in Messico? Cerca di farlo capire a chi magari non conosce le contraddizioni sociali e politiche di questo grande paese.
In Messico negli ultimi 10 anni in particolare si assiste a una guerra assolutamente dimenticata dai media e dalla politica internazionale, in cui sono morte oltre 200.000 persone, in gran maggioranza, oltre il 90% civili, intrappolati nella violenza tra le varie organizzazioni criminali, i famosi narcos, e tra loro, ma con la complicità attiva di pezzi di Stato corrotto. Il caso dei 43 studenti consegnati dalla polizia ai narcos, che poi appunto li avrebbero fatti scomparire, non è altro che la punta dell'iceberg di un sistema che si è ripetuto migliaia e migliaia e migliaia di volte qua in Messico. Tant'è vero che la prima cosa che dicono i messicani è: se vieni nel nostro paese, qualunque cosa, ma non rivolgerti alla polizia, perché appunto hanno paura che la polizia li estorsioni, che la polizia sia in combutta con le organizzazioni criminali. Parlare di questi temi apertamente significa mettersi da parte del pontefice, dalla parte delle vittime, significa dire alle vittime che non sono sole. Purtroppo si sono sentite tanto sole perché il mondo ha un po' distolto l'attenzione del Messico, che è la 14ª economia del mondo, e quindi per esempio nella capitale uno non si rende tanto conto della situazione di violenza del paese. Ecco, il pontefice riconosce, dà dignità a tutte le vittime che sono state dimenticate, e gli propone loro una forte consolazione, un mettersi dalla parte degli ultimi degli ultimi.
Lucia, anche parlando con i vescovi a Città del Messico, incontrandoli proprio nella cattedrale, il Papa ha detto, li ha incitati in qualche modo a non sottovalutare la sfida etica e anticivica del narcotraffico e ad avere uno sguardo di singolare delicatezza per i popoli indigeni e per le loro affascinanti culture non di rado massacrate, ha detto Papa Francesco. Quindi il Papa invita proprio la Chiesa anche a essere in prima linea su questi temi, che sono i temi di pastorale centrali in Messico.
È un invito importante, consideriamo che oltre l'80% dei messicani è cattolico, eppure questo è un paese dove c'è un alto tasso di cattolicità ma anche un altissimo tasso di violenza. Mobilitare la Chiesa, chiedere alla Chiesa uno slancio profetico, un lavoro che in parte la Chiesa messicana, soprattutto varie parrocchie, le case del migrante, stanno già facendo a livello di denuncia, significa proprio stabilire un'alleanza civica contro il narcotraffico, contro questo cancro che divora lo Stato.
Allora, abbiamo parlato della tappa in Chiapas di oggi, poi martedì a Morelia e poi ancora nel centro del paese, e poi il Papa si sposta, dove ti trovi tu adesso con lo staff di Avvenire, con i colleghi, a Ciudad Juárez. Siamo proprio al nord del paese, il Papa lo percorrerà per tutta la sua lunghezza per arrivare al confine con il Texas, e lì c'è uno degli appuntamenti più attesi, questa visita a un centro penale, a un carcere, e l'incontro con il mondo del lavoro. Ma cos'è Ciudad Juárez, Lucia?
Ciudad Juárez è stata definita dal poeta messicano Javier Sicilia l'epicentro del dolore, è la città simbolo della narcoguerra messicana. Qui in 3 anni sono state massacrate oltre 11.000 persone. Se vai nelle colonie marginali, non c'è famiglia che non ti racconti una storia di violenza vissuta direttamente. Ciudad Juárez è appunto una città di frontiera, qua scorre il Rio Bravo che divide il Messico dal Texas. E la città delle maquilas, delle fabbriche, dagli anni 90 qui sono state costruite con il trattato di libero scambio queste multinazionali di assemblaggio in cui i prodotti vengono fatti da manodopera messicana, quindi pagati veramente pochissimo. Adesso stanno combattendo per un aumento di 50 centesimi che non gli vogliono dare. Queste fabbriche che lavorano a ciclo continuo e producono prodotti di assemblaggio che poi vengono venduti negli Stati Uniti a caro prezzo. È una città quindi dal forte contesto di violenza, dove il narcotraffico è presente in modo decisivo sin dagli anni 90 e è diventata famosa nell'opinione pubblica internazionale per gli omicidi di donne. Qua sono state fatte scomparire oltre 700 donne, e è esattamente quello che sta succedendo ora a Ecatepec, dove era il Papa ieri. Cioè il narcotraffico sperimenta il suo potere e soprattutto saggia la sua impunità, prima facendo scomparire, uccidendo donne, che sono la categoria più fragile, soprattutto operaie delle maquilas, di queste fabbriche che lavorando a ciclo continuo facevano uscire le donne a qualsiasi ora del giorno o della notte, e che quindi non importavano a nessuno, erano considerate persone di seconda categoria. Poi intorno al 2008 esplode la guerra feroce, quando il gruppo criminale, il cartello appunto di Juárez, ha una fase di declino, e il cartello di Sinaloa, quello del Chapo Guzmán, sferra questo attacco per conquistare Juárez, e quella che si determina è una mattanza di proporzioni veramente tragiche. Non solo Juárez, ma anche la zona intorno, la zona della valle di Juárez, è deserta. Tuttora passando si vedono file e file di case abbandonate, di gente che è fuggita dalla violenza e appunto di gente ancora profondamente traumatizzata. La violenza adesso è diminuita, si dice, per il fatto che i due cartelli abbiano raggiunto una sorta di equilibrio criminale. Lo Stato dice da parte sua di aver appunto investito tanto su Juarez. Diciamo che la violenza continua a un livello minore e a un livello più nascosto. Quello che preoccupa è il trauma profondo della gente che ha vissuto una guerra che è stata negata dallo stesso Stato a lungo e che manifesta i segni di ansia, i segni di ipertensione. Un sacerdote ieri mi diceva: sono molto preoccupato perché nella mia parrocchia si suicidano 7-8 ragazzi ogni mese. Sono proprio le conseguenze di questa violenza criminale. Il fatto della visita del Papa qua sta creando un effetto di speranza e di balsamo straordinario. Quello che la gente ti dice: però il Papa, Dio ha ascoltato le nostre preghiere, abbiamo chiesto a Dio che qualcuno si concentrasse l'attenzione su quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, e abbiamo avuto il regalo di Papa Francesco che viene qua da noi.
Siamo collegati con Ciudad Juarez, nel nord del paese, al confine con gli Stati Uniti, dove si trova l'inviata di Avvenire, esperta di Latino America, Lucia Capuzzi. Lucia, volevo chiederti una riflessione conclusiva proprio sul rapporto tra il Papa e la Morenita, la Vergine di Guadalupe. Ha detto sabato: non potevo non venire. Potrebbe il successore di Pietro, chiamato dal lontano sud latinoamericano, fare a meno di posare lo sguardo sulla Vergine Morenita? E poi ha recitato una preghiera bellissima al santuario di Guadalupe, il più visitato del mondo: guardarti semplicemente, madre, tenendo aperto solo lo sguardo, guardarti tutta senza dirti nulla e dirti tutto muto e riverente. Ecco, per capire la devozione a Guadalupe bisogna però essere e conoscere il Messico, non è vero, Lucia?
È una devozione messicana, ma dell'intera America Latina. La Madonna di Guadalupe appare in un momento dei più drammatici della storia del Messico e dell'America. Sono il 1531, 10 anni dopo la conquista. In un momento in cui gli indigeni stavano vivendo una vera e propria distruzione della propria civiltà, no? Quegli stessi indigeni i cui discendenti verranno appunto salutati oggi da Papa Francesco a San Cristóbal de Chiapas. Ecco, in quel momento la Madonna appare con tratti indigeni, appare incinta e sceglie di apparire a un indio, Juan Diego. E dà una parola di speranza, dà una parola forte per dire: Dio non vi ha dimenticato, Dio è qua con voi. E la scelta di Francesco di andare a Guadalupe in un momento particolarmente cruento, di nuovo per la storia del Messico, ha un valore simbolico fortissimo. Francesco torna a Guadalupe e porta con sé il dolore del Messico ferito, perché la Madonna lo consoli, ma anche perché la Morenita dia di nuovo quel messaggio forte di speranza e dia forte quell'impulso che serve al Messico per andare avanti. Qua, se c'è una speranza per il Messico, è la società civile, no? È una scossa forte ed è quello che tutti si attendono da Francesco. Il messaggio di Francesco serve per rassicurare, per dare spinta alla società perché perda la paura, perché non si faccia vincere da questo mostro che è la criminalità organizzata, con la complicità di pezzi importanti dello Stato, di andare avanti. Ecco che la scelta di Francesco ha un valore simbolico fortissimo per il Messico e ha un valore di speranza, di dare impulso, di sostenere la società civile messicana, che rende questo viaggio veramente unico, veramente straordinario.
Mi sembra che i giornali italiani, non voglio essere qualunquista, però non stiano dedicando tantissimo spazio a questo viaggio di Papa Francesco in Messico. Ovviamente si sono presi dalle vicende di politica interna, dalle vicende internazionali collegate alla Siria e al Medio Oriente. Quanto è importante quello che sta accadendo in Messico anche per noi europei, secondo te?
Purtroppo sono d'accordo con te, nel senso che io noto una grande difficoltà degli italiani in particolare, ma anche degli europei, a comprendere la situazione messicana. È come se fosse, anche perché uno se si lascia ingannare dall'aspetto esteriore, no? La città del Messico, una città meravigliosa, stupenda, in cui uno non si rende conto la situazione di violenza in cui versa il paese. Quindi si ha un po' l'idea di un Messico folcloristico, i messicani sono tutti cattolici, vanno dalla Vergine di Guadalupe, vanno al Papa, una grande festa e punto. Secondo me c'è un po' un processo di rimozione collettiva su quanto sta accadendo il Messico, perché il Messico drammaticamente è un esempio di cosa significa permettere alla corruzione e alla criminalità di infiltrarsi nello Stato. Un caso messicano, ma che però parla chiaro anche al resto del mondo, Italia inclusa. Ben sappiamo i poteri delle mafie, e anche se prestiamo meno attenzione, appunto, dobbiamo avere consapevolezza di quanto l'esempio Messico sia attuale. Oltretutto il narcotraffico, che è la fonte originaria di accumulazione delle ricchezze da parte di questi gruppi criminali, che ormai non si dedicano più solo al narcotraffico, ma sono attivi in tutta una serie di delitti, fanno affari con 56 paesi, Italia inclusa, cioè i narcos messicani vendono la cocaina per l'Europa, che è il principale mercato di consumo della cocaina, alla nostra 'ndrangheta, che poi si preoccupa di distribuirla nel resto dell'Europa. Questo significa che noi abbiamo una responsabilità diretta per le 200, nei confronti delle 200 e passa mila vittime messicane. Non solo, il denaro dei narcos non viene riciclato in Messico, viene riciclato negli Stati Uniti e in Europa. Quindi noi abbiamo anche una responsabilità nei confronti della società civile messicana. Purtroppo non la vogliamo vedere, forse perché ci spaventa troppo il caso Messico, forse perché ci pone di fronte alle contraddizioni della nostra stessa società, no?
È la faccia, la faccia nera della globalizzazione, insomma.
È la faccia nera della globalizzazione, esatto, da una parte quella che Papa Francesco definisce l'idolatria del denaro, no? Che ti porta a non vedere più niente che non sia appunto la ricchezza, e a non vedere più in faccia la dignità dell'essere umano. Dall'altra proprio questa globalizzazione del crimine, che si accompagna a una globalizzazione dell'indifferenza. Le banche riciclano i soldi dei narcos perché i narcos sono l'unica impresa che non è stata colpita dalla crisi e che ha una capacità di liquidità che le altre imprese non hanno più, e quindi servono alle banche. E di fronte a questo tutti chiudono gli occhi. Ci sono stati vari scandali di banche coinvolte nel riciclaggio, e purtroppo il fenomeno continua, perché se no non si capisce come questi mostri del narcotraffico non solo tengano in scacco il Messico, ma anche l'America, l'intera America centrale. Da qui l'altro tema del viaggio di Papa Francesco, le migrazioni dall'America centrale, di oltre 500.000 di persone all'anno che attraversano il Messico nel viaggio verso gli Stati Uniti, sono dovute alla violenza criminale. L'America centrale, Salvador, Guatemala e Honduras sono la regione più violenta del mondo.
Io ringrazio moltissimo Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, esperta di America Latina, che si trova a Ciudad Juárez in Messico, nel nord, che sarà l'ultima tappa di questo 12° viaggio apostolico di Papa Francesco che vi stiamo raccontando. Lucia, grazie ancora, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno, grazie.
Torniamo in studio. Dunque, oggi il Papa si trasferisce nel Chiapas, lo stato più meridionale e più povero del Messico, a San Cristobal de las Casas, celebrerà la messa con le comunità indigene, lo abbiamo detto, una terra che lotta per la sopravvivenza, sempre più interessata dal fenomeno dell'emigrazione. Il padre scalabriniano Florenzo Rigoni assiste da 20 anni i migranti che cercano di raggiungere gli Stati Uniti passando per il Messico, ha proprio un centro per i migranti non lontano da San Cristobal de las Casas. Alessandro Guarasci, il nostro inviato in Messico, lo ha intervistato. Ascoltiamo padre Rigoni.
Il Chiapas sia una terra difficile, quasi terribile per gli immigrati, per chi cerca di immigrare dal Sud America verso gli Stati Uniti. È così?
È così. Beh, diciamo che, usando un'espressione forse un po' forte, per un momento il Messico è stato un cimitero senza croci del migrante. Sì, è la prima porta d'ingresso per America Latina, e il Messico, per altri motivi, per conflitti dei cartels che ci sono, e per interessi che poi si sono sovrapposti, ha fatto davvero una frontiera che io ho chiamato già da anni frontiera verticale. C'è la frontiera che ti divide, però lungo il cammino si è trasformata in un'altra frontiera. E più che per il governo del Messico, che si ha i suoi controlli, per tutta una criminalità organizzata, una criminalità anche di manovalanza, una criminalità molto locale, e il migrante, come dice il Papa, è uno che sale sovrando, diciamo in spagnolo, è uno scarto, è un invisibile, è un nessuno.
Padre Rigoni, quanto è frequente il fenomeno del contrabbando con i migranti e per i migranti?
Vedi, bisognerebbe rispondere in una forma un po' più complessa. All'inizio era quello che chiamavano i coyotes o i contrabbandisti, dove il migrante li contrattava. Oggi ormai questo grande contrabbando è in mano alla criminalità organizzata, che ne ha fatto un altro business, e sono inganciatori, li chiamiamo quasi la pesca, come si dice, una lenza di pesca che poi consegnano ai grandi gruppi, che li trasportano anche fino a 180, mi è toccato vedere, in doppi fondi dei camion, in condizioni disumane. Qui si ripete quella che io chiamo la Shoah delle migrazioni, i campi nazi, i treni della morte. E difatti tu sai che il treno merci che passa dal sud verso il nord lo chiamano la bestia, la ghigliottina, ha avuto vari nomi.
Padre Rigoni, quanto è frequente lo sfruttamento lavorativo degli immigrati in Messico?
Ma questo è un fenomeno che non è solo dei migranti. In alcune parti come il Chiapas, Oaxaca, Guerrero, i tre grandi stati della povertà, i diritti umani e i diritti del lavoro non sono rispettati. D'altra parte il migrante sa di non avere carte in mano, e ti dirò un'espressione molto forte: ecco, le donne da alcuni anni hanno inventato una nuova espressione: non ho documenti, non ho soldi, ma ho una body card. Invece che la credit card, una body card, il mio corpo lo uso come paratto. Ecco.
Senta, padre Rigoni, lei sicuramente avrà molti contatti anche con gli indigeni. Cominciano a migliorare le loro condizioni di vita?
Mi fai una domanda molto precisa. Dovrei dirti di no. Sono d'accordo che il Papa vada a San Cristobal e dia questa importanza all'indigena, che io considero migrante da anni perché l'abbiamo cancellato dalla nostra memoria. Più che altro permettiamo loro un po' di folklore, un po' di artigianato, ma niente più. In questo il Messico, dobbiamo dire, che come molti altri paesi si considera o si ritrova razzista. Sono quel folklore che ormai ha fatto la storia e che lo teniamo lì quasi adorno.
Come sta vivendo in questo momento anche la comunità indigena questa attesa per la visita del Papa?
Beh, io sto in una zona di frontiera qui sul Pacifico dove la presenza indigena non è forte. Prendi in considerazione anche, come hanno già scritto vari giornali, che la comunità indigena in gran parte non è cattolica. Difatti abbiamo qua il confine col Guatemala, dove è il paese con meno cattolici dell'America Latina, escludendo credo l'Uruguay. Però c'è qualcuno che parla come loro, qualcuno che usa il loro linguaggio, qualcuno che lo sente vicino. Poi c'è quel senso un po' di mistero, di spiritualità, di rappresentante di Dio che è molto forte dentro gli indigeni. Quindi questo sarà un messaggio molto forte, anche se la frase che usa il Papa e che prende da Zygmunt Bauman, gli scarti, è qualcosa di molto serio. Non so se ricordi quando gli hanno chiesto un giorno a Michelangelo come fa a tirare fuori da un pezzo di roccia tutta quella bellezza come un Davide. Ah, dice, togli tutto quello che non serve. Purtroppo la nostra società sta togliendo tutto quello che è superfluo. E noi qui ti posso dire due frasi che mi hanno colpito, che sono un po' la mia vita di questi ultimi mesi. La prima, la migrazione come si considerava gli anni passati, qui in Messico non esiste più. Oggi dal Centro America si fugge come dalla Siria per violenza. E mi diceva una mamma, noi carichiamo sulle nostre spalle la cassa da morto giorno dopo giorno, perché ogni momento e ogni luogo può essere il nostro cimitero. E l'altro, io ti dirò che vedo le periferie che si sono mosse, sento direi il passo di questo esodo di migliaia di persone sconosciute che vanno verso i grandi centri, le trincee o i bunker del potere e che nessuno fermerà.
E con questa testimonianza chiudiamo la diretta di oggi. Era il padre scalabriniano Florenzo Rigoni, che assiste da 20 anni i migranti che cercano di raggiungere gli Stati Uniti. Vive nel Chiapas, la regione del Messico che oggi verrà raggiunta da Papa Francesco nel suo 12° viaggio apostolico. Da Papa, da Fabio Colagrande, scusate, ancora buon ascolto, restate su Radio Vaticana Italia.